Eccoci qua, buongiorno, benvenuti e bentornati a Mattino On Air, la nostra trasmissione che apre la giornata televisiva in diretta di TRM Canale 13 e di Radio Med, la radio che naturalmente è la radio del gruppo Publimed, la frequenza 91.3, ma poi potete seguirla attraverso anche il sito www.radiomed.fm. Oggi è venerdì 20 di gennaio, sono le 7.31, siamo veramente puntuali svizzeri questa mattina con l'ausilio in regia del nostro Ino Sfameli, nostro Luigi Vitale, nostro tecnico straordinario che da qualche giorno ha preso un cane, ve lo faccio sapere. Oh, che carino, quindi adesso si affeziona al cane e il cane piange perché lui viene a lavorare, quindi ha fatto un bel gesto, è quello di prendere un cane, però trattatelo bene, mi raccomando Luigi, trattatelo bene. Trattalo bene. Saluto Marco in regia a Radio Med. Ciao Marco, puoi dire semplicemente
buongiorno.
Buongiorno, basta questo, insomma, anche perché più di questo non ti faccio dire, insomma, è meglio evitare. 393-914-9944, questo è il numero di WhatsApp per scriverci in tempo reale, SMS WhatsApp, la linea diretta per noi siamo una trasmissione molto democratica, quindi se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa e vuole porre delle domande ai nostri ospiti, lo può fare chiamando in diretta 091 843 4324. Allora, riuscire a fare un programma anche di intrattenimento leggero in queste 24 ore non è assolutamente facile, soprattutto per quello che continua ad accadere nelle zone del centro Italia. Per chi fa il nostro lavoro ha il diritto di continuare a offrire un servizio ai telespettatori. Noi lo facciamo questa mattina con i nostri ospiti e soprattutto iniziando, come facciamo sempre, dando uno sguardo ai titoli d'apertura dei quotidiani più importanti. ANSA, lo prendo in riferimento, quasi sempre apre con questa immagine shock dell'hotel spazzato via, ricerche senza sosta, stiamo parlando dell'hotel Rigopiano, è il dramma, la tragedia bianca, molti hanno creato dei titoli ad hoc proprio per questa tragedia che ha sconvolto l'Italia e continua ancora a tenere in ansia tutti quanti perché le ricerche continuano ma non ci sono ancora, sono stati trovati tutti quelli che erano ospiti di questo hotel resort che si trova proprio nel Gran Sasso. I soccorritori dicono mai visto nulla del genere. Ci sono state intanto le scosse continuano, 30 lievi scosse nella notte, 3.1. In pratica la conseguenza della slavina che poi ha trascinato via il resort è proprio, andiamo a prendere dalla rete delle immagini che fanno capire un po' la situazione, sono immagini delle vigili del fuoco, l'avete viste in queste 24 ore, le immagini della colonna di soccorritori che cerca di raggiungere quella zona dell'hotel Rigopiano, zona, vedete, queste sono le immagini che stanno a testimoniare la difficoltà d'arrivare in quella zona lì. Si è creata ormai una sorta di trincea dove tutti i soccorritori sono arrivati, i primi sono arrivati con gli sci. Purtroppo da quando sono arrivati i soccorritori non riescono a trovare, dicevamo, tutti gli ospiti presenti all'interno dell'albergo. C'erano, a quanto pare c'erano 35 persone, c'erano 11 del personale più altre persone che erano lì in vacanza, compresi 4 bambini. Dopo tante ore di ricerca ancora sono stati insomma 4 le persone, 2 tra l'altro superstiti e altre purtroppo non ce l'hanno fatta. E questo, come vedete, è la zona interessata del Gran Sasso. Dicevo, a causare tutto ciò sono state le scosse di terremoto terribili che poi hanno provocato la slavina che ha praticamente spostato l'hotel Rigopiano di 10 metri, ha cambiato la disposizione proprio geofisica dell'albergo. Sono veramente immagini incredibili e sono immagini che se vai in provincia di Teramo, se vai in provincia dell'Aquila, se vai in quelle altre zone del centro Italia sono le stesse, significa che il centro Italia è sconvolto non solo dalle scosse di terremoto ma dalla neve che ha continuato a cadere almeno fino a ieri. Ora la Protezione Civile ha detto che le temperature oggi aumenteranno un po', c'è il rischio valanghe naturalmente, però questo potrebbe aiutare un po' nelle ricerche dei speriamo siamo sopravvissuti e speriamo sempre, e soprattutto la neve non dovrebbe cadere. Queste sono le immagini dell'hotel, come vedete sepolto, purtroppo si continua a scavare e lo fanno con un'attenzione meticolosa, perché c'è il rischio anche per i soccorritori. Ieri sera, in prima serata su Rai 1, Vespa ha fatto un grande approfondimento proprio sulle ricerche, su quello che sta succedendo a Rigopiano, e noi dalla Sicilia, da questo studio, siamo vicini assolutamente ai soccorritori che stanno lavorando e poi a tutte le famiglie sconvolte da questo fatto, ma siamo vicini da sempre a tutta la popolazione del centro Italia, e faremo delle puntate per cercare di sensibilizzare se ci sono degli aiuti che possiamo far arrivare lì. Già lo so che l'avete fatto attraverso gli IBAN, attraverso tante altre situazioni, ma hanno bisogno di noi. Era il video che appunto sulla rete si può trovare. Ebbene, io inizio subito, era doveroso da parte mia occuparmi di questo. Volevo subito salutare il dottore Antonio La Rocca. Ciao Antonio, buongiorno.
Buongiorno.
Scusa se ho rubato qualche minuto all'Axas, ma parliamo di eventi che hanno veramente in questo caso sconvolto le nostre...
Assolutamente, è una situazione tragica ed è doveroso.
E allora, caro Antonio, tu sei psicologo e supervisore del centro dell'autismo AXAS, ne abbiamo parlato altre volte, perché torniamo a parlarne? Perché tra l'altro c'è una conferenza stampa molto importante, perché...
Perché domani presso la nostra sede in via Don Orione 18A ci sarà la conferenza stampa di inaugurazione e presentazione del centro diurno, in presenza insomma delle autorità. Abbiamo invitato ovviamente
il sindaco,
l'assessore, i dirigenti dell'ASP, insomma tutte le autorità che hanno permesso anche la realizzazione, ci hanno permesso di arrivare anche a questo punto, e ovviamente tutte le nostre famiglie che sono sempre presenti e in prima linea.
Era già una realtà molto importante AXAS. Quando parliamo di AXAS parliamo di veramente una serie di persone che preparate. Saluto il dottore Aloisio che ci ha creduto da sempre, saluto Gabriella Locastro che magari ci sta guardando, e tutti gli altri, scusate se non cito tutti, ma è una squadra che da anni si impegna affinché questo centro sia veramente di altissimo livello per il trattamento dei bambini autistici. Un trattamento moderno, direi, insomma, sicuramente con delle caratteristiche che sono tipiche terapeutiche per trattamento dell'autismo, però proprio una concezione diversa.
Trattamento cognitivo comportamentale, ovviamente, che so che è quello che le linee guida internazionali indicano come essere, sia le linee guida ma anche insomma le ricerche internazionali indicano essere il trattamento che ha più efficacia nella cura, nel trattamento delle persone con autismo. E noi da sempre abbiamo dato una scossa, abbiamo anche cercato insomma di essere il più possibile vicini alle famiglie, lavorando principalmente con loro domiciliarmente e nel territorio. Da agosto abbiamo questa convenzione con l'ASP 6 che ci ha permesso di aprire il primo centro diurno, il primo centro diurno semiresidenziale, servizio dedicato per l'autismo secondo linee guida. Significa che non è, a Palermo ci sono sempre stati dei centri diurni che però erano sotto un altro ordinamento giuridico, sotto un'altra legge. Noi invece siamo servizio dedicato per l'autismo, il che significa che nel nostro centro si può accedere secondo le linee guida e secondo le liste dell'ASP unicamente con diagnosi di disturbo dello spettro autistico.
Ricordiamo l'età, tra i
6 e i 16 anni, ecco. 8, dipende a seconda del piano terapeutico che ci viene inviato dall'ASP, i bambini stanno da noi per un numero di 4, 6 o 8 ore giornaliere. Il centro è aperto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 18.30.
Ecco, sono delle settimane in cui in questa città si sta parlando sempre di più di autismo.
Per fortuna.
Di poco tempo fa anche l'arrivo di all'interno dell'ospedale Cervello di un importante
di un polo,
di un polo che permetta, come dire, ai genitori,
un polo diagnostico che permette ai genitori di fare un'unica, in un'unica struttura, in un unico posto, tutti gli approfondimenti diagnostici che sono necessari per arrivare alla diagnosi, per esempio, o anche in altri casi chi ha già una diagnosi.
Direi meglio tardi che mai, nel senso, si sta, questa città si sta adesso anche col centro diurno, con la neuropsichiatria infantile, parlo dell'aiuto materno dove c'è la dottoressa Gambino e dove ci sono altri specialisti in cui trattano da anni, devo dire, e mi fa piacere perché ci sono vari professionisti che ci mettono il cuore, perché poi quando parliamo di autismo e di bambini autistici dobbiamo assolutamente mettere tanto cuore, perché con il cuore, prendendo a carico anche la famiglia, per questo dicevo anche un po' come dire, un trattamento futuristico, cioè moderno, cioè quello comunque di capire che i bambini autistici trattati in un certo modo, seguiti in un certo modo, possono migliorare, possono avere dei margini di miglioramento incredibili.
Assolutamente.
E questo io lo dico da tempo, lo dico da tempo. E tra l'altro è un insieme di terapie, la terapia ovviamente è la classica terapia, ma ci sono anche una serie di accorgimenti.
Noi facciamo all'interno, vedi, i primi genitori che sono arrivati, alcuni genitori quando sono arrivati per la prima volta da noi con l'apertura del centro diurno erano un po' alcuni preoccupati dall'idea delle 6, delle 8 ore giornaliere ogni giorno, sembra un numero di ore enorme, ed è oggettivamente un numero di ore molto grande. Se ci pensiamo, insomma, nessuno privatamente può lavorare per così tanto tempo continuativamente con lo stesso bambino. Ovviamente all'interno di una giornata ci sono varie opportunità. Noi lavoriamo sulle autonomie personali dei bambini, lavoriamo sugli obiettivi ovviamente di comunicazione, di linguaggio, la gestione del comportamento, la terapia cognitiva, ovviamente c'è la logopedia, c'è la psicomotricità e ci sono anche delle figure particolari come per esempio le maestre d'arte che ci permettono di creare dei laboratori funzionali da un punto di vista, sì, diciamo, insomma, artistico, ma
una bella realtà,
manuale.
Una bella realtà. Adesso noi tra pochissimo, dopo questa parte più tecnica che ci ha spiegato il nostro amico, adesso noi sentiremo un papà che è qua in studio, un papà di un bambino autistico che è inserito all'interno del centro di turno, che poi, voglio dire, è seguito già da tempo dall'AXS.
Sì, è un nostro vecchio socio, una famiglia seguita,
quindi anche con lui
da vario tempo.
Cercheremo di capire come si trova con voi dell'AXS, a parte che non avrebbe nessun motivo di fare, insomma, una sorta di sviolinata nei vostri confronti. Un papà, se vede i risultati, è contento e continua, penso, all'interno di un centro, se no cambia. Quindi per continuare, giusto?
Assolutamente.
Penso che debba essere così. Un invito che facciamo ai genitori è quello che quando capite che non ci sono, non vi trovate bene, fatelo sapere ai responsabili
anche
di un centro.
Noi, insomma,
dico, ma non è in generale, fatelo sapere ai responsabili del centro, se capite c'è qualcosa che non vale, terapista non funziona bene qualcosa, parlate, i genitori devono essere partecipi, sono anche i medici in prima linea che vedono quotidianamente il bambino, la bambina, che tipo di
noi cerchiamo periodicamente di anche all'interno del centro di turno di fare continuamente degli incontri di formazione con le famiglie, ma anche di raccordo su quello che sta andando avanti.
Caro dottore Antonio La Rocca, io ti ringrazio per essere stato con noi, in bocca al lupo per questa nuova avventura. Grazie. Centro diurno AXS, tra poco sentiamo un papà che arriva e ci racconterà anche la sua esperienza, una volta l'abbiamo conosciuto, una persona che ha voglia comunque di evidenziare i passi avanti che si fanno sicuramente per quanto riguarda l'autismo. State con noi, tra poco l'oroscopo del giorno.
Ariete. siete, non avete alcun rimorso o rimpianto perché siete riusciti a portare a termine tutti i vostri piani, anche quelli che sembravano un pochettino più improbabili. Ci avete provato, almeno quindi nessuno vi rimproverà per essere stati inerti. Vediamo il Toro, dove si cerca di prendere di sorpresa un collega, un collaboratore con qualche mossa che nessuno potrebbe aspettarsi da voi. I cambiamenti che in questi giorni sono nell'aria potrebbero essere favorevoli soltanto per voi e basta. I Gemelli, qualche incontro fortuito potrebbe rallegrare ancora di più la vostra giornata, in quanto sulla vostra strada incrocerete il destino di qualcun altro pronto a condividere idee e ricordi del passato, però comunque positivi per il vostro umore, quindi andiamo bene. Cancro, alla fine della giornata potreste pentirvi di essere stati così superficiali oggi, di aver acquistato tante cose inutili, insomma il solito problema delle mani bucate. Il denaro di questi tempi va sapientemente amministrato. Andiamo subito al Leone, dove sarà apprezzabile il vostro sforzo per cercare di rimediare a situazioni che altri magari hanno creato, però sarebbe meglio occuparsi da soli dei propri affari, quindi attenzione. La Vergine, la fortuna si dice qui oggi sarà in grado di aiutarvi, mentre la fortuna sarà in grado di aiutarvi sempre che siate ancora interessati alle sperimentazioni. Non trascurate la persona amata che ha tanto bisogno di voi. Bilancia, cercate di sviluppare la vostra fantasia frequentando posti che vi stimolano in maniera particolare, che vi infondono pensieri positivi, senza creare alcun tipo di tensione. Abbiate poi la pazienza di aspettare l'ispirazione giusta. Vediamo gli Scorpioni, sacrificate le vostre volontà oggi senza rancori, cercate di prendere in considerazione quelle degli altri. Ci sarà davvero tanta soddisfazione nel farlo. Arriviamo poi al Sagittario. Una persona della vostra vita vuole necessariamente che voi vi attiviate per una questione che non vi riguarda, che potrebbe comunque avvantaggiare sia lei che voi. Inizialmente non sarete molto d'accordo perché vi sentirete magari sfruttati, però poi comprenderete che è meglio così. Il Capricorno, sicuramente oggi trovando il coraggio di affrontare le vostre paure potreste risolvere gli ostacoli che intralciano la vostra via, che vi porterebbe magari a considerare un'altra visione che non è la vostra e neppure la loro. Per l'Acquario, attenzione, non riuscirete a restare distaccati rispetto a tutto quello che accade intorno a voi e questo potrebbe essere anche la causa di scontri con persone che non conoscete e che normalmente non avreste neppure considerato. I sentimenti e poi anche le emozioni faranno il resto. Concludiamo come al solito con i Pesci. Dicono qua gli astri, anche se ricevete una telefonata in più, non vi complicherà sicuramente la vita, anzi vi aiuterà a creare più movimento in una giornata che forse si presenta un po' spenta. Anche per oggi abbiamo concluso con l'oroscopo, torniamo domani, buona giornata.
L'oroscopo del giorno, l'appuntamento quotidiano nella nostra prima parte che ci dice segno per segno cosa succede. Noi siamo pronti per continuare, in questo caso con Salvatore Riva, il papà di un bambino autistico. Buongiorno.
Buongiorno.
Noi ci siamo incontrati circa 2 anni fa durante una delle dirette di TRM Mattino. Sono passati 2 anni, Salvatore, oggi siamo qua per parlare, abbiamo parlato con Antonio La Rocca e con virtualmente con gli altri dello staff di AXAS. Cosa è cambiato in questi 2 anni?
Allora, è cambiato tanto, ma in particolare è cambiato parecchio, diciamo, da settembre ad oggi, ossia dal passaggio dal privato sociale di AXAS al convenzionamento con ASP 6. Per noi, diciamo, è stata una tappa fondamentale, perché abbiamo avuto, diciamo, questa opportunità che ci ha consentito di inserire Marco presso il centro per un totale di 6 ore giornaliere e quindi potenziare l'intervento con un maggior numero di ore e soprattutto, diciamo, con delle figure professionali che sono inserite all'interno del centro che si alternano strutturando tutta la giornata di Marco e quindi perseguendo degli obiettivi nuovi e potenziando, diciamo, obiettivi già raggiunti nei trattamenti precedenti.
Ecco, volevo chiederti la differenza tra l'essere seguiti in maniera privata da un centro, comunque con le classiche ore, quelle che l'ASP dà a chi è affetto da varie disabilità, quindi durante il percorso settimanale fatto di quelle ore lì, sappiamo, insomma, sono 5 ore settimanali in media per fare logopedia, fare psicomotricità, fare fisioterapia. essere seguiti e essere inseriti all'interno di un centro diurno, come cambia proprio anche dal punto di vista terapeutico?
Io riporto
miglioramenti.
Riporto la nostra di esperienza. Marco sì. È stato diagnosticato, diciamo, circa 10 anni fa, aveva alla soglia dei 3 anni avuto la diagnosi di autismo. E da quel momento in poi, diciamo, noi siamo stati sempre seguiti dall'AGSAS con il loro modello di presa in carico globale del bambino. È stato sviluppato un piano educativo personalizzato che abbracciava tutte le sfere della vita di Marco. Ossia, siamo stati fatti interventi in famiglia in primo luogo, quindi diciamo presso il nostro domicilio, sì, alla scuola e presso il centro. Noi siccome abbiamo visto fin da subito dei risultati, abbiamo raggiunto degli obiettivi, abbiamo continuato in forma privata a farci seguire dall'AGSAS, per cui non fino a settembre scorso, sì, per l'appunto circa 10 anni, non abbiamo mai usufruito dei servizi convenzionati ASP. Perché è stata principalmente una scelta nostra, perché abbiamo creduto in questo progetto, non ci siamo sentiti nel corso di questo tempo di cambiare l'assetto terapeutico di Marco, perché abbiamo ritenuto che gli interventi che venivano erogati da ASP non erano adeguati all'autismo di nostro figlio in particolare, che come ormai diciamo,
certo, questa tua una sorta un po' di denuncia sociale, nel senso che noi abbiamo prima citato le realtà che a Palermo si occupano anche di autismo, quello è una tua esperienza personale, evidentemente qualcuno non la pensa come te, o qualcuno dice forse è vero che l'approccio globale si può fare di più a livello dell'autismo, sì, in questa nostra città, però voglio dire, merito anche a chi ogni giorno fa la sua attività e segue questi bambini, però evidentemente c'è un altro modo per seguire, c'è un altro approccio che l'AGSAS ha, quindi diamo merito all'AGSAS che porta sicuramente,
sì,
evidentemente tanti risultati, lo dice un papà, non lo dico io.
Lo dice Marco, perché
lo dice Marco soprattutto. Marco.
L'evidenza è lì, il raggiungimento degli obiettivi sono stati sotto gli occhi di tutti, e soprattutto noi, diciamo, come famiglia, abbiamo visto talvolta dei passaggi che sono stati epocali, per esempio dall'assenza totale di linguaggio a una comunicazione che adesso, diciamo, gli consente di comunicare tutti i suoi bisogni, almeno quelli primari, eccetera. Tolte anche no, quindi anche desideri, dico, sebbene non è in grado di raccontare una storia, però riesce a comunicare tutto quello di cui ha bisogno. L'autistico ha bisogno, diciamo, di essere sempre sottoposto, diciamo, a trattamento, perché talvolta anche gli obiettivi che vengono raggiunti possono essere dispersi nel tempo, quindi è importante sia nel piano terapeutico il conseguimento di nuove abilità, ma anche il mantenimento di quelle acquisite, e questo si può ottenere solamente con un intervento costante nel tempo e non con degli interventi spot che iniziano e finiscono, per cui questo è il nostro desiderio, visto che siamo approdati in questo porto che è l'AGSAS col centro diurno, è quello di non c'è veramente che pensare che questa cosa non possa che diventa una costante nel tempo e non
bene,
una cosa circoscritta.
Un invito, soprattutto un consiglio che vuoi dare a tutte le famiglie che devono affrontare, stanno affrontando questo percorso tortuoso, fatto anche di soddisfazioni, momenti in cui si deprime di più un genitore, quando si ha un bambino autistico l'impegno deve essere massimo per raggiungere quegli obiettivi lì.
Allora, io l'unico consiglio che mi sento di dare, perché poi ognuno, dico, fa le sue scelte, vede le cose in modo proprio, e ogni autistico è diverso dall'altro. Questo, diciamo, poi mette in grossa difficoltà a chi se ne deve occupare, è quello di rivolgervi solamente a figure professionali. E i professionisti nel territorio ci sono, ovviamente AGSAS è una realtà per me adesso consolidata, è una realtà di professionisti, ce ne sono degli altri. L'AGSAS in questo momento è in convenzione, l'ho diventata dopo tanti anni, diciamo, di presenza sul territorio, perché parliamo ormai di più di 20 anni dell'assistenza di questa.
Quindi cosa vuoi dire al pubblico, che possibilmente magari dalla tua testimonianza può dire: dai, il papà Marco ha fatto passi avanti, loro ci credono, crediamoci anche noi.
Sì, questo assolutamente. Comunque dico, se vi rivolgete ad AGSAS troverete sicuramente professionali.
Anche per delle informazioni. Anche, ripeto, l'AGSAS è un centro importante che si trova in via, mi ricordi la via di AGSAS?
Via
Don Orione, per avere anche delle informazioni, per capire come accedere al centro diurno. Io ti ringrazio.
Grazie a te.
E ovviamente un abbraccio a Marco, che per noi, insomma, ormai è un amico di questa trasmissione. Va bene, noi continuiamo con la prima edizione del GR. In studio il direttore Luigi Perollo, per scoprire quali sono le notizie che abbiamo questa mattina nella nostra regione. A tra poco.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del GR Med. Un buongiorno da parte di tutta la nostra redazione. La cronaca in primo piano con un sequestro di beni operato questa mattina dalla Guardia di Finanza di Palermo nel Principato di Andorra. Sequestrati gioielli e somme di denaro del valore di circa 500.000 di euro, riconducibili a Maria D'Anna e a Monia e Antonella Brancato, rispettivamente moglie e figlie di Ezio Brancato, morto nel 2000 e sino al 1981 funzionario della regione siciliana. L'uomo aveva effettuato nel corso degli anni investimenti in diverse società nel campo della metanizzazione ed era socio del cosiddetto, ce ne siamo occupati parecchio negli anni scorsi, gruppo del gas di Palermo, la cui attività era controllata e favorita da Vito Ciancimino e Bernardo Provenzano. Il gruppo gas era stato venduto nel 2004 ad una società spagnola, 115.000.000 di euro il valore complessivo dell'operazione, 46.000.000 relativi proprio alla famiglia Brancato. Torneremo a parlarne nel corso delle prossime edizioni. Parliamo invece, dato l'orario, anche delle scuole, perché questa mattina, dopo due settimane di disagi, hanno riaperto le scuole dei comuni delle Madonie, chiuse proprio per l'emergenza neve. Grazie al miglioramento delle condizioni meteo, a Gangi, Geraci, Siculo, nelle Petralie, si tenta di tornare alla normalità. Le strade sono di nuovo percorribili dopo gli interventi della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Non tutti i servizi però sono ripartiti questa mattina. A Petralia Soprana, per motivi di sicurezza, non è garantito il servizio di scuolabus. Restano ancora problemi in alcuni comuni dell'Ennese, come ad esempio a Troina, e in alcuni comuni, anzi in molti comuni, del comprensorio dei Nebrodi. Migliaia di persone con disabilità rischiano di perdere l'assistenza, un supporto fondamentale per la vita di tutti i giorni. Ieri l'assessore regionale alla famiglia Miciche si è recato a Misilmeri, a casa di Giovanni Cupidi, disabile, dopo il pasticcio dei giorni scorsi. L'uomo era stato convocato in assessorato e poi praticamente piantato in asso. Questa mattina a Palermo i genitori e studenti disabili si incateneranno davanti ai cancelli dell'istituto Maiorana di via Astorino. Su iniziativa dell'associazione ANFAS, la protesta vuole ribadire la necessità di difendere il diritto allo studio di tutti, proprio di tutti, soprattutto di chi è affetto da disabilità. La redazione del TG Med seguirà questa protesta, quindi io poi vi rimando alle edizioni delle 14:15 e a quelle successive del nostro telegiornale. Parliamo di Francantonio Genovese, nuovi guai fiscali per il deputato siciliano finito in carcere a causa di un'inchiesta per truffa, peculato e associazione a delinquere. È salito agli onori delle cronache per essere passato nel 2015 dalle file del PD, di cui era stato anche segretario regionale, a quelle di Forza Italia. La commissione tributaria ha riconosciuto Genovese colpevole di avere sottratto al fisco 16 milioni di euro di redditi detenuti in Svizzera tramite polizze assicurative, 16 milioni che adesso dovranno essere ovviamente restituiti. La regione siciliana ha attivato la procedura per la seconda fase del piano giovani che coinvolge 700 tirocinanti, per 227 è stata già completata la verifica e sono pronti a lavorare nelle aziende, per i restanti 494 si sta verificando la disponibilità sia dei tirocinanti che delle imprese. Il quadro definitivo di questo piano giovani ha visto 335 tirocinanti nella prima fase, di cui 25 già impiegati. Ci sono delle prospettive per circa 2000 giovani, anche di questo noi torneremo a parlare nelle prossime edizioni del GR Med e del TG Med. Torniamo insieme a voi più tardi.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Allora, intanto bentornati per legarmi un po' alle news del GR Med. Anche noi di Mattino Nair ci occuperemo di questa protesta che oggi è all'Istituto Majorana. Se non sbaglio abbiamo già contattato il presidente di ANFAS proprio per averlo in studio lunedì mattina, perché siamo vicini alle famiglie di tutti questi ragazzi con disabilità che francamente hanno pochissimi diritti e invece non deve essere così, quindi siamo vicini alla protesta delle famiglie, quindi dei disabili che oggi si incatenano all'Istituto Majorana. Purtroppo faremmo a meno di commentare queste notizie, di darle queste notizie, perché nel 2017 francamente siamo ancora molto indietro rispetto agli standard europei, come ad esempio quello che è successo riguardante l'assessore alla famiglia che noi abbiamo invitato in questa trasmissione. Doveva esserci questa settimana, purtroppo per suoi motivi non è venuto qui, che è andato a casa a chiedere scusa a Cupidi, che è stato piantato in asso. Lui dice c'è stato un malinteso, quindi l'assessore Gianluca Miceghe, che noi proveremo a rinvitare in studio qui a Mattino Nero, che continua in questa parte centrale, 3 minuti dopo le 8 del mattino. Buongiorno ancora e benvenuti da parte nostra e da parte di un altro personaggio in queste settimane in primo piano, diciamo, non è mai in secondo piano, è sempre in primo piano. Nunzio Reina, buongiorno, presidente di Confartigianato.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Perché naturalmente abbiamo visto anche ieri nel servizio del telegiornale, si parla di queste si è parlato di questa notizia dei tubi nei tubi gas sporco a Palermo, caldaie guaste in mezza città, i palermitani, telefonate, che sta succedendo, insomma. Hai provato a chiarire anche questa vicenda.
Sì, sì, grazie comunque alla qualità e alla capacità dei termoidraulici di Confartigianato, perché io sono l'aspetto politico, loro sono i tecnici che come funziona la nostra associazione, cioè il ruolo politico e il ruolo tecnico. Cos'è avvenuto? È avvenuto che, non facendo mai manutenzioni, non facendo mai quello che è giusto fare per le caldaie, si è verificato anche da parte dell'AMG il non pulire dei filtri a livello di partenza, sì, e tutte le colonne che portano all'interno dei palazzi hanno creato proprio che l'eccessivo consumo ha fatto uscire fuori tutta questa sporcizia che è andata all'interno delle caldaie. Caldaie che si sono poi bloccate, con mezza Palermo bloccata da questo problema. Io dico che è risolvibile.
Si deve risolvere.
Sì, già l'AMG sta lavorando in tal senso, ma io sono convinto che una delle cose che va fatte a priori è quella di una manutenzione ordinaria, perché la mancanza dell'ordinario poi provoca lo straordinario con costi
elevati. Ma anche
elevati.
Per motivi, immagino per motivi di sicurezza, qua parliamo sì di riscaldare, caldaie sporche, tubi sporchi, insomma. Poi quando succedono delle cose con chi ce la prendiamo? Quindi fare anche prevenzione, penso che sia importante questo.
Su questo c'è una legge nazionale che prevede ogni 2 anni il controllo delle caldaie, fatte da esperti, sì, che sanno cosa fare. Il problema è che questa città hanno anche molti abusivi, sì, per cui per risparmiare al momento della verifica del guasto fanno fare i lavori a chiunque, dopo avviene quello che avviene. Allora io dico che farlo con un'azienda riconosciuta, e su questo potremmo reinserire il bollino verde come è nelle province di Palermo. Bollino verde vuol dire la garanzia che ha espletato, perché lo emette l'AMG e quindi lo dà a un'azienda qualificata che può svolgere il lavoro. E una buona, una, cioè l'efficienza di una caldaia non è solo il, la funzionalità, ma il risparmio del gas, il non inquinamento dell'aria, perché non dimentichiamo che le caldaie sono quelle che maggiormente inquinano l'atmosfera. Quindi riusciamo ad avere un risparmio, una funzionalità maggiore, e evitiamo completamente che possano verificarsi danni e poi piangere alla fine la colpa di chi. I cittadini palermitani sicuramente sono informati ormai di tutto, sarebbe opportuno chiamare o utilizzare le associazioni per chiedere il caldaista più vicino con la qualifica e la qualità e la capacità per poter espletare un lavoro.
Ecco, quindi mi raccomando, affidatevi ai professionisti, a quelli che sono autorizzati alla pulizia delle caldaie, ma soprattutto per la sicurezza vostra, per un riscaldamento giusto della vostra abitazione. Ogni 2 anni, per regolamento nazionale, bisogna controllare prima dell'accensione, diciamo anche dei riscaldamenti, fondamentalmente le caldaie. Fatelo, perché gente che lascia poi così negligenza, ma che può creare problemi.
C'è di più, sì. Noi, le nostre aziende calendarizzano cioè quando fanno il servizio, e 2 anni dopo, un mese prima, comunicano che c'è da rivedere l'impianto. Quindi siamo organizzati per poter fare tutto con la garanzia totale di un servizio ottimo. Su questo io dico, se dovesse avvenire qualcosa di anomalo e che sono artigiani di Confartigianato, comunicatecelo, noi interverremo se il comportamento non è stato corretto o se ha pagato troppo rispetto al premio, alla cifra che è di 70 euro sì. ogni 2 anni, e noi interverremo nei confronti del soggetto.
Bene, allora questa era la parentesi importante, la chiarezza. Se avete ovviamente delle informazioni dovete chiedere, potete anche chiamare Confartigianato, immagino c'è qualcuno che darà delle delucidazioni. Giusto. Allora, volevo toccare un altro tema, che poi il tema degli sconti, dei saldi, perché siamo al 20 di gennaio. Beh, un primo bilancio di questi saldi 2017 invernali li possiamo fare anche con Nuccio Rina, che rappresenta un po'
una buona fetta di commerciali.
È una buona fetta di commerciali. Lo abbiamo fatto l'altra volta anche con Confcommercio, stiamo cercando essendo anche un po' par condicio, di sentire varie testimonianze per capire come sta andando a Palermo nelle attività più piccole, medie e quelle più grandi, i saldi, per capire se la gente compra, va in centro, non ci va, sceglie i centri più grandi perché fa tutto all'interno di un centro commerciale. Com'è la situazione?
Allora, la situazione, i piccoli negozi non hanno avuto nessun riscontro dagli sconti. Non dimentichiamo che noi avevamo proposto legalmente un anticipo degli sconti sulla zona di Via Roma e sulla zona delle ZTL per dare un'opportunità di lavoro e smuovere tutto. C'è stato un po' di movimento per la manifestazione del food, dopo è tornato tutto normale. E quindi
Capodanno, però c'è stato il Capodanno in Via Roma.
Ma cioè, il Capodanno in Via Roma è stato solo una sera, la sera del 31 quando nessuno compra, o il 30 quando nessuno compra, come dicono loro, si va semplicemente per i cambi il 31.
Sì.
E quindi la situazione è che hanno lavorato bene i centri commerciali, hanno lavorato pochissimo i piccoli negozi. Questa è una considerazione che dobbiamo fare tutti insieme e vedere qual è il motivo per rilanciare i piccoli negozi a Palermo. Io qualche idea ce l'ho, però per esempio con l'apertura delle aziende che possono superare i 200 metri, i negozi possono superare i 200 metri di ampiezza, potrebbero consorziarsi alcuni negozi della zona,
certo,
e cercare di offrire un servizio maggiore. Chi entra può trovare più cose.
Una possibilità è quindi vedere in centro città, via Roma, via Notar Bartolo, quella zona, vedere dei piccoli centri commerciali, consorziati, quelle aziende si mettono insieme.
questo
quindi
sarebbe
far confluire una sorta di galleria.
Ma questo principalmente sarebbe opportuno per evitare la cineseria nelle zone, perché i cinesi potrebbero arrivare prima e fare prima, quindi tutti coloro che su via Roma, in modo particolare su altre zone di Palermo, si lamentano per il mancato flusso di soggetti, di clienti, sarebbe opportuno consorziarsi e quindi dare un'opportunità in più di avere più prodotti all'interno della stessa azienda.
Dico, la cineseria, trattiamo questo tema anche con molto rispetto, perché non me ne vogliano delle comunità cinesi che magari mi seguono la mattina, che comunque già in buona parte della città operano, a parte la famosissima arteria che è via Lincoln, che praticamente è tutta una cineseria, giusto? E tra l'altro in molti negozi ho visto che lavorano anche degli italiani, pensa un po', anche in altre parti della città stanno aprendo sempre più attività di proprietà cinese, di proprietà di cinesi, quindi comunque avanzano, adesso è normale che per un palermitano, per noi, vedere una città, permettetemi sto termine, invasa dai cinesi, non è che sono molto felice di questo, perché mi piace che ci siano attività di palermitani, di siciliani, comunque che possono lavorare nella città, però in questo momento la forza e il potere dei cinesi economico è evidentemente più forte.
Sì. Io tengo a precisare che molti cinesi, quasi tutti, sono iscritti in Confartigianato. Quindi
non c'è niente.
Però devo dire che prendendo molte volte si può prendere anche spunto da positività e farle trasformare in negatività, o negatività e portarle in positività. Nello specifico, la positività che in questo momento hanno avuto i cinesi a Palermo potrebbe diventare una positività se la recepiamo i palermitani e attuiamo questa politica all'interno delle nostre aziende. Dico, se ampliamo i nostri locali, se ci consorziamo, diventiamo competitivi anche con loro. Quindi sarebbe opportuno togliere tutto questo motivo che dici io sono il più bravo, io rendo di più, io realizzo di più. Qua si parla solo di portare avanti un sistema commerciale che è diverso da quello che era prima, quindi va valutato e va affrontato in una certa maniera. Consorziandosi si risolvono molti problemi.
Nunzio, volevo chiederti stamattina, visto che sei qua e mancano 10 giorni a un momento importante che riguarda la Camera di Commercio di Palermo. È un argomento spinoso per tante polemiche che ci sono state in questi ultimi tempi. Cosa succederà secondo te? Che cosa, le elezioni per il nuovo presidente della Camera di Commercio? Ma la tua impressione?
Il 31 ci recheremo a votare i 33 consiglieri e quindi esprimeremo un voto.
Sì.
Io sono convinto che il gruppo che abbiamo organizzato, dove c'è Confindustria, Confesercenti, CNA, Casa, racchiude un po' tutte le imprese che rappresentano Palermo. All'altro lato c'è solo Confcommercio, qualche altra associazione, e poi alla fine mi pare che sono solo conti che facciamo anticipatamente, non sempre risultano veritieri.
No, ma io ci tengo a questa domanda, e per me l'argomento è importante. Il rilancio della Camera di Commercio di Palermo secondo me è fondamentale per questa città, visto come è stata, diciamo, è come è ridotta la Camera di Commercio di Palermo. Cioè, secondo me sarà fondamentale, chiunque, il consiglio, il presidente, insomma, è fondamentale operare nel modo migliore possibile.
Hai detto una cosa saggia, è che io condivido, no, polemiche niente, e io condivido perfettamente quello che hai detto tu. Oggi bisogna rimboccarsi le maniche e garantire quelle imprese che 2 minuti fa abbiamo detto che si trovano in una situazione disastrosa. Sarebbe opportuno a questo punto non guardare niente e nessuno in faccia e cominciare a guardare solo il bene delle imprese, il bene della città, e che la Camera di Commercio diventa protagonista a difendere tutto quello che è difendibile nei confronti dell'amministrazione, delle istituzioni, a garanzia solo ed esclusivamente delle imprese, per farli crescere e farli addirittura mettere in condizione di vivere. Io volevo fare solo una precisazione. Io ho creato in questi giorni ho ripreso l'antico mestiere del lusso a scarpe, sto cercando di rilanciare.
Tu pensi che io Tu pensi che io non avevo preparato una, un titolo, cioè tra l'altro in questo caso tra i titoli che sono usciti in questi giorni, Palermo Today, Palermo torna indietro di 50 anni, riecco illustra scarpe, pensate un po', ma scene del genere. Dove li vediamo? Dove li vediamo? Bella sta cosa è, mi sembra molto interessante.
Diciamo che è una cosa che avevo già elaborato prima. E poi una cosa che mi ha colpito maggiormente è vedere che ci sono dei grandi professionisti fuori Palermo. A Imola, per esempio, c'è un lussascarpe Angelo che riesce a fare le serate a lussa scarpe, cioè nel senso va nei matrimoni e lussa le scarpe a tutti gli invitati, medivini, e va a lustrare le scarpe all'interno di tutto questo. Io sono convinto che questo mestiere può essere rilanciato se tecnicamente diventa innovativo, non solo per lucidare le scarpe ma la vendita dei prodotti, e andare su Facebook e prenotare il servizio lussa scarpe, metterlo nei posti precisi dove c'è maggiore flusso di soggetti che chiedono di lussarsi le scarpe. Io penso che tutto questo in un momento di crisi, in un momento che stiamo attraversando, potrebbe essere la potrebbe dare la possibilità. Noi eravamo partiti per 10, ora sicuramente ne selezioneremo 15 per il numero di richieste che è stato notevole. E una delle cose che mi ha colpito maggiormente, trovare laureati che chiedono di essere valutati per poter fare questa professione.
Come si dice, scusa, perdonami, uno si è laureato e poi vai a fare il lussascarpe, nel senso. Però
è una cosa che dicevo sempre prima io, non abbiamo bisogno solo di ingegneri, avvocati e dottori.
Appunto.
Io ho un palazzo, abbiamo bisogno di un ingegnere, ma abbiamo bisogno pure dei muratori che riescono a fare quel lavoro.
Ma dove si mettono questi professionisti?
Questi professionisti abbiamo localizzato alcune zone, una delle quali potrebbe essere il Tribunale di Palermo, l'aeroporto di Palermo, e poi chiederemo al comune le autorizzazioni di suolo pubblico, perché abbiamo intenzione di metterne due al Politecnico. Come erano anticamente,
due al massimo.
No,
hanno corner, qualche
cosa. No, hanno una postazione che è fatta da una poltrona per far accomodare il cliente, un piedino dove mettere il piede per lussarlo e uno sgabello piccolo per l'operatore che deve lavorare.
Ma fammi capire, rilasciano fattura?
Sì, cioè, questi senso... il progetto cosa prevede? Il progetto prevede un primo passaggio che è la selezione, che avverrà il 25 e giorno 1. Dopo questa selezione, scegliendo i soggetti, faremo la cooperativa.
Ecco.
La cooperativa che, in relazione a quello che ho detto poco fa, la cooperativa che comincerà il corso di formazione, che lo farà Piero Caccamo, il calzolaio di Via Marchese di Villa Bianca, che è un esperto e fa parte pure dei vertici nazionali di Confartigianato Calzolaio. Presenteremo il tutto, dopodiché un artigiano, Costantino Sparacio, con l'aiuto di un architetto stanno già realizzando le postazioni. Quindi
sarà una cosa comunque abbastanza chic.
Ma guarda, io ieri sera sono stato a Radio 2 e mi dicevano che vogliono essere invitati alla manifestazione. Siamo stati.
Mi chiedono così, tanto stavo parlando. Se io vado a Piazza Pulite, oggi domani vado a Piazza Politeama e mi devo lustrare le scarpe. Trovo una postazione di Confartigianato, in quel caso penso.
Non è Confartigianato. È una postazione di un soggetto che lavora.
Di un soggetto, quindi di questa cooperativa di ragazzi che sono lustrascarpe, professionisti. Quanto potrò pagare per farmi lustrare le scarpe? Si può capire, cioè, in che ordine di costi siamo?
Da 3 a 5 euro. L'abbiamo già stabilito.
Da 3-5 euro a scarpa?
No.
Con
5 euro se è una scarpa di camoscio, 3 euro se è una scarpa normale.
Hai capito? Cioè, è una cosa comunque. Dico, prima andava, cioè nei tempi antichi, e lustrascarpe ce n'erano. Per tutti i facoltosi, più che altro.
Io di questo progetto ne vado orgoglioso. E una delle cose che mi ha colpito maggiormente è il richiamo nazionale. Cioè, quello che è successo proprio addirittura con quotidiani nazionali che parlano di questo, televisioni nazionali che affrontano il problema, vuol dire che è qualcosa che, se qualcuno comincia a riflettere, a pensare, a inventarsi e a riprendere qualche vecchio mestiere. Sicuramente il mestiere, apprendendo il mestiere, si ha una possibilità di lavorare sempre e comunque. Sempre e comunque. Se poi l'aspirazione del palermitano è lavoratore socialmente utile, la situazione cambia. Deve cambiare questo sistema di appropriarsi di un mestiere e poter avere.
Ci vuole molta dignità, cioè nel senso, per quanto sciccoso sia, e penso che sia poi accogliente questo architetto che crei la postazione per il lustrascarpe a Piazza Politeama piuttosto che un'altra parte, però ci vuole molta dignità per un ragazzo che ha fatto un percorso di studi, è studiato, è laureato, decide di dire io faccio il lustrascarpe. Ci vuole molta dignità, allora, è quella che ci vuole oggi per affrontare la vita.
Scusate, ma se il lustrascarpe è come Angelo che diventa un personaggio, se è un barbiere qualsiasi rispetto da uno che può prendere un ruolo e può avere una riconoscenza anche nazionale, bisogna vedere come si vuole interpretare la professione. Io dico, nella professione bisogna attuare anche l'innovazione e i cambiamenti dei tempi. In questo caso sicuramente riuscirà a far bene e a poter guadagnare bene.
Sì, infatti poi l'operazione è anche a fini economici, cioè questi qua che si mettono
Scusa, io faccio un conto. Se riesci a fare 10 paia di scarpe al giorno, riesci a vendere i lacci, le solette, le creme, le spazzole, io dico è molto più dignitoso che andare a fare il posteggiatore o a mettersi con un bicchiere, come tanti ce ne sono a Palermo, di plastica, a chiedere l'elemosina. Anche i ragazzi vedo che fanno questo, o altri che scappano da Palermo. Il numero è onerosissimo di soggetti che vanno via. Noi stiamo dando un'opportunità, se tutti insieme riusciamo a trovare e a mettere mani a soldi, perché anche questo ha un costo, riuscire a fare la cooperativa. Ma io lo faccio col cuore, io lo faccio perché credo in quello che faccio. Allora a questo punto mettere da parte certi egoismi e cominciare a parlare in maniera seria per aiutare la gente.
Questa è una bellissima iniziativa che veramente anche il TG Med, pure noi stiamo riprendendo, Radio 2, altre testate nazionali, significa che comunque ha un suo appeal dal punto di vista comunicativo. È un momento anche particolare della nostra città, perché siamo a fine gennaio, a maggio si vota per di nuovo eleggere il sindaco di questa città. In questo momento uno come te che sente un po' quello che c'è in giro, carpisce un po' le sensazioni, sappiamo dalle cronache la vicenda in questo momento che riguarda Fabrizio Ferrandelli, abbiamo visto il Movimento 5 Stelle scegliere il candidato sindaco che è Forello, Orlando a quanto pare che ha a che fare in questo momento con le alleanze, sì, alleanze no, PD sì, PD no, il PD che dice insomma si schiera con Orlando, insomma questa bene o male è la situazione a fine gennaio. Come stai vivendo tu, da cittadino palermitano, questo clima che devo dire si sta un po' accendendo?
Sì, diciamo,
per via anche delle questioni.
Il tempo già si accorcia e quindi si cominciano a fare un po'. Io sono convinto che questa città comunque ha bisogno di qualcosa di nuovo. I soggetti ancora non sappiamo chi sono i candidati, anche perché c'è candidato sì, candidato che non si candida. Noi affronteremo come Confartigianato i nostri problemi, li presenteremo a tutti i candidati.
Sì.
E vedere chi ci può sostenere maggiormente nel percorso di interesse a favore del mondo dell'artigianato. Chiunque si intesti questo, anche perché io sono convinto i giochi di palazzo, i giochi di potere in questa città oggi contano poco. Oggi conta il voto di pancia, che è quello.
Occhio, il voto di pancia.
Sì, ecco. Perché il voto è la gente che esprime un voto qualsiasi al soggetto, che può essere Orlando Ferrandelli, Greco, chiunque, non perché sia di partito, ma quanto perché sia una scelta personale a volere cambiare o restare col sindaco che si ha.
Quindi insomma i giochi sono aperti, ecco. Tu non ti candidi.
Assolutamente, lo dico qua. Lo dico qua.
Ho detto, perché non dice a Reina se si candida
al sindaco? Lo dico qua pubblicamente, io non mi candido, non ho intenzione di candidarmi, sto bene nel mio ruolo e nella qualità, se riesco a dare aiuto alla gente senza bisogno di candidarmi, meglio così che
se
candidarmi.
Qualcuno ti chiedesse di essere, insomma, non lo so, di prendere la delega alle attività produttive, tu accetteresti?
No,
cioè, diventare assessore.
Guarda, io do disponibilità a tutto purché non ci siano candidature e schieramenti politici.
Vabbè, comunque staremo a vedere. Intanto abbiamo prima
la tua mi pare una provocazione, staremo a vedere.
No,
l'ho detto pubblicamente, lo dirò sempre, perché qualcuno potrebbe strumentalizzare che il mio interesse, ecco, alla città e al ruolo che svolgo, sì, può essere di... Assolutamente no. Al momento, e dico non solo al momento, ma sono sicuro che non ci sarà nessuna candidatura di Nuccio Reina.
Ecco, perfetto. L'abbiamo detto anche stamattina in diretta, perché a noi ci interessano i lustrascarpe, portare avanti questi lustrascarpe. Fantastico, e poi naturalmente
trovarne pure altre,
bellissima iniziativa. E vuoi salutare il pubblico perché siamo alla fine?
Sì,
e
sì.
Cosa vuoi dare la buona giornata a tutti gli artigiani, a tutti i palermitani che ci stanno guardando?
Io do il buongiorno a tutti, l'avevo dato all'inizio, do il buon lavoro ora. Mi auguro che sia una giornata, e che non sia solo una giornata, ma un periodo di soddisfazioni per tutti e di serenità per tutti.
Bene, grazie a Nunzio Reina, presidente di Confartigianato. Grande iniziativa, stai con me, stai un attimino con me, perché adesso lanciamo un po' la classifica della giornata, poi un po' di pubblicità e poi torniamo con la terza parte di Mattino Nero. State con noi.
Play Chart.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati da Valentina Cavara. Buon venerdì 20 gennaio, ultimo appuntamento della settimana, e noi siamo pronti a scoprire i brani più trasmessi e scaricati qui a Radio Med con la nostra Airplay Chart. Al quinto posto Tiziano Ferro con Potremmo Ritornare.
Passato tutto il giorno a ricordarti, nella canzone che però non ascoltasti. Tanto lo so che con nessuno avrai più riso e pianto come con me. Lo so io, ma anche te. Quasi 30 anni per amarci proprio troppo. La vita senza avvisare, poi ci piove addosso. Diglielo in faccia a voce alta, di ricordare quanto eravamo belli e di aspettare perché potremmo ritornare.
Perde qualche posizione Tiziano Ferro con la sua Potremmo Ritornare, mentre al quarto posto Other People di LP. Singolo di LP e Laura Pergolizzi, Other People, la numero 4 della nostra Airplay Chart, mentre al terzo posto i Coldplay con A Head Full of Dreams. Classifica i Coldplay con la loro A Head Full of Dreams, mentre al secondo posto Bruno Mars con 24K Magic. Posizione, quindi sale in classifica Bruno Mars con la sua 24K Magic, mentre al primo posto, stabile anche per questa settimana, Human di Rainbow Man. È Human di Rag Moment, il brano più trasmesso e ascoltato qui a Radio Med della nostra Airplay Chart. Anche per oggi abbiamo terminato. Io vi aspetto puntualissimi lunedì per una nuova settimana di classifiche. Da Valentina Cavara è tutto, sempre qui su Radio Med. La senti e la guardi. Ciao!
Airplay Chart.
L'aria fresca non mi esce.
Centro del telecomando.
Sia il tuo progetto, affidati a veri professionisti. Tecno Infissi a Ficarazzi in via Carducci 3, telefono 091 49 57 94. Visita il nostro sito www.tecnoinfissi.srl.com. Tecno Infissi realizza grandi e piccoli sogni.
Nupi ti rimborsa l'IVA su poltrone, materassi, reti, sommier, guanciali. Rete ortopedica, materassi memory sfoderabili, due guanciali memory a soli 419 euro. Rete elettrica, materassi memory sfoderabili, due guanciali memory a soli 899 euro. Materasso diamante matrimoniale, 245 euro. Materasso tormalina con 1600 molle micro pocket, 573 euro. Nupi è a Palermo, in via Regione Siciliana 9090, via Serra di Falco 125, al Forum, al Posei e a Bagheria.
Entra da Demma e troverai favolose offerte su tutta la gamma di prodotti per la crescita del tuo bambino. E non solo. Biscotto Plasmon, 1800 grammi, 8,90 euro. Latte Plasmon Nutrimune 2 in polvere, 750 grammi, 10,50 euro. Latte Crescita Mio, 8 per un litro, 11,99 euro. Vieni a scoprire le altre offerte nei nostri punti vendita.
Eccoci ancora in studio, in diretta dopo l'appuntamento con la classifica e tra poco poi avremo anche l'appuntamento con il guarda che serata. Ricordiamo che l'edizione del GR arriverà attorno alle 8:55, quindi da questa mattina vi proponiamo le due edizioni, una alle 8 del mattino, una alle 8:55, anche per dare ancora più spazio ai nostri ospiti e ai nostri contenuti per quanto riguarda la diretta. Sono con Gioacchino Cottone, buongiorno.
Buongiorno a tutti, come va? Tutto bene?
Tutto bene, meglio conosciuto come uno dei grandi protagonisti di questa band che è Jack the Starlighters. Tu sì. Sei il frontman. Tra l'altro ho portato un cappello che
non posso mettere con la cuffia.
No, con la cuffia non c'entra, ecco, però ecco, non può mettere, stare, perfetto. Vedi. Tanto chi sono i Jack the Starlighters? Questa band che gira ormai da tanto tempo, palermitana.
Sì, sì, siamo palermitani.
Quando siete nati e soprattutto il genere dei Jack Starlighters?
Allora, la band è nata nel 2002 dalla follia del bassista Dario, Jack che sono io, e poi si sviluppa, diciamo, nel giro di questi 15 anni circa, e lo stile che abbiamo è uno stile molto revival, quindi la cosa che cerchiamo di fare è portare quelle sonorità vintage che oggi sono molto di moda, ma che 15 anni fa lo erano un po' meno, e quindi cerchiamo di mantenere alto questo stile con il vestiario, la musica, gli strumenti vintage, insomma tutto quanto una sorta di spettacolo regalato alla gente con questi sapori, ecco.
Ecco, ricordiamo che i Jack the Starlighters sono ecco qua, sto vedendo dalla pagina Facebook chi siete voi,
sì,
e che ridi.
Pazzi, sì.
Effettivamente sì, chi sono gli altri? Li salutiamo.
Allora, abbiamo Dario Lo Giudice, che è quello alla sedia verde, poi il capellone Danilo Mercadante, Fabrizio Pacera la batteria e io con quel cilindro viola.
Bene, devo dire che fate tantissimi eventi, tantissime serate, già stasera, domani, dopodomani, è un weekend con i Jack e The Starlighters. Dove, caro Joe?
Allora, questa sera saremo al Gold Café, domani saremo al Cantavespri e domenica saremo al Lord Green. Sono tre locali abbastanza conosciuti palermitani, li conoscono quasi tutti. Noi siamo molto, devo dire, grazie a Dio, richiesti, appunto per questo nostro stile così irruento sul palco. Io sono molto così casinaro, amo avere la gente molto coinvolta e questa è una cosa.
Lo vedete molto tranquillo, uno perché sono le 8:35, ma sul palco si trasforma tanto. Jack.
Sì.
Jack. Dietro le nostre spalle. Jack. Oh. Dietro le nostre spalle.
Oh, ecco.
Si intravedono.
Oddio, è lui.
Immagini è lui o non è lui?
È lui, è lui. È Otis Redding.
Ecco, perché stiamo facendo vedere queste immagini di questo video? Quale canzone è questa qua? Vediamo se.
Questa dovrebbe. No, non lo so perché questa è proprio la presentazione della Stax. The Dock of the Bay. No, non l'avevo letto. The Dock of the Bay, che è un brano, tra l'altro, postumo. Praticamente chi fu Otis Redding? Otis Redding nasce in Macon, Georgia, eccetera eccetera, poi tramite la Stax, che è una casa di produzione, diventa Otis Redding, è il re del rhythm and blues e del soul.
Yeah.
Praticamente lui, povero in canna, giustamente, perché in quel periodo la gente non aveva questa grande ricchezza, non tutti la avevano, soprattutto sotto l'aspetto musicale, entra nelle grazie di questa casa di produzione alle prime armi, con il suo stile appunto irruento, carica, carismatico, ed essendo un cantante e compositore, perché era uno dei primi compositori musicali, inizia a fare la sua grande produzione musicale e artistica, che però viene stroncata sul nascere, perché nel 67, il 9 dicembre, cadrà col suo aereo insieme a tutta la sua band.
Tragedia. Dove è avvenuta la tragedia?
Se non sbaglio, vicino l'Ohio, non mi ricordo.
Lui era, hai detto, di quale nazione?
Del Macon, Georgia.
Ah, della Georgia.
Della Georgia, okay. Sì. E tra l'altro rimane soltanto un superstite, che fu Ben Coley, il trombettista, morto l'anno scorso naturalmente di vecchiaia, e lasciando ovviamente moglie e tre figli, ma un grande contributo alla musica soul, rhythm and blues, con le sue produzioni, con i suoi fantastici brani, tra cui I've Been Loving You, The Dock of the Bay, Shake. Insomma, ha lasciato del terreno fertile per tutti i musicisti che dopo di lui hanno continuato ad alimentare questo stile musicale.
Perché stiamo parlando e abbiamo fatto questa storia della musica, e sono contento di un tocco internazionale per conoscere Otis Redding questa mattina attraverso TRM Canale 13, perché mercoledì 15 di febbraio alle ore 21 al Teatro Savio di Palermo.
Sì, presenteremo il primo Otis Redding Tribute Show d'Italia. Il primo Tribute Otis Redding Show d'Italia, presentato da Jack and the Starlighters in collaborazione con una sessione fiati completa composta da Samuele Davi, Fabio Piro e Michele Mazzola. La chitarra è accompagnata da Dario Pacera. Al piano, ovviamente, il capellone, che si è spostato dalla chitarra al piano.
Una bella formazione allargata.
Sì, una bella formazione allargata. Poi abbiamo una grande coreografia seguita da Josh Rizzuto e Mari Carriggio, che sono i proprietari del Circo Pipificio, molto noti per le loro performance artistiche in giro per tutta Italia. Tra l'altro il nostro amico Josh Rizzuto ha lavorato e collaborato, come anch'io in passato, con la grande regista Emma Dante, come ballerino e come performer. Sì, anch'io. Sì,
tu?
Sono laureato in scienze e tecnologie dello spettacolo e ho avuto
scienze e tecnologie dello spettacolo, sì, a presso Palermo. Facoltà di Lettere e Filosofia, sì, di Palermo, sì. Quando?
Nel 2005 mi sono
Davvero?
Specializzato, sì. Poi ho fatto un master di cinematografia.
Ma tu hai fatto storia contemporanea con Buttitta?
No, ho fatto storia contemporanea non con Buttitta, ho fatto antropologia culturale con Buttitta.
Antropologia culturale, quanto hai preso?
30.
Io 26.
Sì, vabbè, è stato pazzo. Beh, infatti ho preso un po' il suo stile da quella volta, perché
sì, era sempre... No, io ho preso storia contemporanea 26, antropologia culturale mi è andata benissimo, credo non 30, 28, e poi storia del teatro.
Storia del teatro con Tomasino, che è stato il mio relatore di Fabio Le Tesi.
questa è gente di cultura. Luigi, ma tu mi sottovaluti. Io sono uno acculturato che poi non ho concluso scienze e tecnologie dello spettacolo. Sì, la facoltà era scienze
e tecnologie dello spettacolo.
Dams spettacolo.
Era Stams,
diciamo.
Poi con il nuovo ordinamento sì. Era Stams.
Marco, tu che fai? Scusa, perché fai così con la testa? Ti sei diplomato?
Perché dopo pure essere con il professore Puttita.
Ma perché tu che fai? Sei laureato?
Mi sto laureando.
Ti stai laureando, ma ti conviene andare da Confartigianato per andare a fare il lustrascarpe. Ti vedo nel lì.
È un lavoro.
È un lavoro, e tra l'altro stanno lanciando, ne abbiamo parlato proprio perché è una cosa assolutamente molto originale. A tal proposito, scusami un attimo, perché è arrivato questo. Buongiorno Vincenzo, buongiorno signor Nunzio. Siccome è arrivato quando Nunzio già se n'è andato, noi abbiamo già una ditta artigiana. Per ampliare la nostra ditta bisogna essere iscritti al Confartigiano. E tanti saluti, comunque, casomai vado a trovarlo. Andatelo a trovare, perché mi ha detto, ha letto il messaggio, Nunzio ha detto sì, casomai andatelo a trovare, però non bisogna essere iscritti, bisogna essere artigiani per ampliare. Chiaro? Chiaro, buona giornata, andatelo a trovare, Annunzio Reina, se lo conoscete. Stavamo dicendo, sì, bel percorso quello del Dams.
Sì, è un bellissimo percorso.
A Bologna è il top, però.
Allora, Bologna è il top, è vero, però gli spostamenti magari hanno dei costi. Trasferirsi per un ragazzo lì.
Adesso come si chiama?
Adesso come si chiama?
Sì, c'è ancora il
Sì, certo che c'è ancora. Sempre Stams, adesso si è trasferito.
Stams sta per che cosa?
Scienza, tecnologia, arte, moda e spettacolo.
Arte, moda e spettacolo.
Sì, quindi... Si è trasferito a Bagheria adesso, al Palazzo Cutò.
Palazzo, ma tu sei ballerino?
No, ancora non lo sono. Il mio batterista è un ballerino. Sì, lui sì, lo facciamo esibire ogni sera, un po' prendendolo così per i fondelli. Però
sì, sei molto elegante.
Grazie. No, è il mio modo di vestire sempre.
Sì, così, che nella quotidianità.
Sempre.
Perché c'è questo cravattino, voi non lo vedete, scusa.
Questo è un cravattino anni 60.
Ecco, guarda, cravattino, guardate l'abbigliamento del nostro ospite che è venuto stamattina qua. Guardate che eleganza. Cioè, agli
occhi chiusi. Sto dormendo.
Diciamo. Che
tu hai la botta di fortuna di avere gli occhiali,
occhiali blu che ormai tutti mi richiedete, perché tutti pensate che nascondano, ma io comunque ormai sono abituato a svegliarmi presto la mattina.
Io no, infatti abito qui di fronte, sono sceso con la macchina, c'avevo un camionista messo davanti, ho detto ma si sposta, e quello mi fa un attimo, ancora non ho chiuso manco, mi scusi che l'ho visto,
però penso che lui non ti abbia risposto proprio così.
Non mi ha risposto
tu
così.
Hai italianizzato la risposta del camionista.
Tra l'altro era una specie di mangiafuoco con la barba gigante, scritto davanti Bettino Piccolo Man, che di piccolo non aveva nulla, capito? Era un gigante con tutto quell'autotreno di 8,5 metri.
Diciamo, far polemica con un camionista di primo mattino non è il massimo.
Ma anche perché non avevo la testa per parlare, per creare una frase completa. Anche lui
alle volte capita che scende dal camionista, scende dal camion, il camionista che magari è piccolino.
Sì, ma no, questo non era piccolino. Questo ha aperto la porta delle scese più alto del camion.
Quando mandate a quel paese un camionista, perché se scende dal camion potrebbe essere un problema per voi. Quindi occhio a suonare, o mandare a quel paese. Superate e mandate a quel paese. Perché? Perché se la vostra macchina trova un semaforo rosso o trova qualcuno davanti e arriva il camion dietro,
sono guai.
Bene, noi abbiamo il guarda che serata, l'appuntamento con la prima e seconda serata su TRM canale 13, quindi altro break, l'ultimo, poi ritorniamo ancora con Gioacchino dei Jack the Starlighters e poi arriverà il GR Med. State con noi, tra poco torniamo.
Soluzioni dai fratelli Barcellona. fatto un intervento chirurgico, però non c'erano abbastanza capelli, perciò sono venuta qua dall'Istituto Giglio e sono felicissima. Mi ha consigliato un dermatologo di Reggio e oggi mi trovo con una testa bellissima.
But I fall when I'm around you. Show me an open door, and you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby, please have mercy on me. Just to be near you, baby. Heart open, testify. Tell me that I'm not crazy. I'm not asking for a lot, just that you're honest with me. And my pride is all I got. I'm saying, baby, please have mercy. Inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Oh, please have mercy.
E allora, eccoci ancora qui in diretta, parliamo, siamo venerdì, parliamo ovviamente anche con massimo rispetto, stiamo cercando di tenere anche dei toni piuttosto bassi rispetto alle classiche puntate, per rispetto a quello che sta succedendo nel centro Italia, lo vogliamo ricordare, lo show deve andare avanti, noi siamo qua oggi per ricordare questo spettacolo dei Jack e The Starlighters in, come dire, omaggiano Otis Redding, lo fanno naturalmente anche, c'è questo promo che trovate in rete che vi facciamo vedere, magari è la prima volta che va anche in TV, ecco questo, questo promo, il primo tributo italiano al Re del Sole del Rhythm Blues. I biglietti?
I biglietti si possono prendere presso tutti i circuiti Ticket One etichettando, e quindi presso tutti i circuiti sia telematici, cioè sia via internet che nei punti convenzionati, oppure direttamente al teatro tra le 9 e le 13, le 16 e le 19:30. Hanno un costo di 12 euro. Vale la pena spenderli.
Ecco, ricordiamo che sarà uno spettacolo multimediale, cioè dove ci sono delle grafiche pazzesche, c'è cioè questa che si occupa di effetti speciali.
Ma Pierizzo.
Quindi, perché all'interno dello spettacolo c'è una sorta anche di piccoli frammenti di chi era Otis Redding.
Faremo, cioè, sto curando un aspetto documentaristico che sarà, diciamo, distribuito per tutto lo spettacolo in 3-4 momenti, brevi pillole che parleranno appunto della vita, l'evoluzione e il come è diventato Otis Redding nei confronti della musica. E questo deve essere anche teso a farlo conoscere meglio il personaggio. Per me era molto più facile fare un tributo ai Queen o piuttosto che a Lucio Battisti o qualche artista conosciuto, ma con i Jack and the Starlighters volevamo debuttare in teatro con qualcosa di diverso, più di nicchia.
È il vostro primo debutto in teatro?
Diciamo che noi abbiamo fatto varie collaborazioni in teatro, è il mio primo debutto come regia di
come
teatro,
regia, sì. Come spettacolo comunque vostro, effetti un tributo. L'augurio è che questo tributo possa arrivare in altri teatri italiani.
Questo è il nostro, diciamo, obiettivo fondamentale.
Penso che l'obiettivo.
Tra l'altro, scusami se ti interrompo, è stato benedetto questo tributo dal figlio di Otis Redding, che ha parlato direttamente con me tramite una videoconferenza su Facebook. Quindi l'Otis Redding Tribute Show è stato prima di tutto ascoltato dal figlio Otis III Redding, che ha benedetto tutto dicendo che è veramente un bel lavoro e che vorrebbe venire a partecipare prima o poi con noi all'interno dello spettacolo.
Benissimo, e allora intanto grazie, tra poco ci saluteremo e diamo, come dire, uno sguardo anche a se ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda la slavina che noi stiamo seguendo anche attraverso i siti di informazioni. Valanga su hotel, si scava al gelo, 4 morti in questo momento, oltre 25 dispersi. Il soccorritore, io lì per primo, con la rabbia di non poter fare nulla. L'immagine, alcune delle immagini che arrivano da Rigopiano, che l'hotel purtroppo spazzato via, i soccorritori continuano a scavare, continuano a cercare tutti questi dispersi, tanta ansia e angoscia, perché col passare delle ore le speranze purtroppo si affievoliscono. Intanto è anche una giornata molto importante, perché oggi è il Trump Day, anche noi abbiamo seguito questa vicenda legata al Donald Trump. Washington sarà il cuore pulsante di questa elezione, ormai c'è coproclamazione di Donald Trump, blindata Washington, ci sono circa 30.000 agenti per un totale di 100 milioni di dollari spesi per la sicurezza del nuovo presidente, a quanto pare molto contestato sarà, ci sono quelli che amano Trump, saranno lì, viva Trump, ci sono quelli che dicono, chissà cosa ci aspetta.
Gli sfottano il parrucchino.
Lei senta, lei poteva, vista anche come ha esordito, poteva andare a suonare e a cantare per Trump.
No, guarda, sai
non
cosa
aveva
il
questo interesse.
Sai cosa è il fatto?
Se adesso Trump chiamava Jack the Starlight, no, noi siamo impegnati con lo spettacolo.
No, perché sai cosa è la cosa che mi fa ridere? Diga. Tanto dico, siamo qui a Palermo e abbiamo. Io vedo un sacco di gatti pubblicati quando si parla di Trump, gatti arancioni.
Ma senta, non faccia ste battute. Lei ha fatto la parentesi dedicata al suo spettacolo e mi conclude con la parodia del parrucchino di Trump. Ma guarda, che Trump è informatissimo,
se lo viene a sapere,
no, le finisce male,
con l'aeroplano,
una piccola bombicina le finisce
male, così clic da voi, Jack the Star.
Bene, allora adesso ci salutiamo, perché abbiamo il tassativo, che è la seconda edizione del GR Med, in studio il direttore Luigi Perollo. Cosa sarà successo in Cina nell'ultima ora? Vediamo insieme.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Bentornati all'informazione del GR Med. In effetti sono raddoppiati, lo chiedeva Vincenzo Canzone, cosa è accaduto in quest'ultima ora, sono raddoppiate le operazioni di sequestro di beni. Intanto cominciamo dalla prima, il sequestro che è stato operato questa mattina dalla Guardia di Finanza di Palermo nel Principato di Andorra, ed è la prima volta che lo Stato dei Pirenei collabora con uno Stato straniero. Sequestrati gioielli e somme di denaro del valore di 1,5 milioni di euro loro riconducibili a Maria Danna e Monia e Antonella Brancato. Sono la moglie e le figlie di Ezio Brancato, morto nel 2001, nel 2000 ex funzionario regionale. L'uomo aveva effettuato nel corso degli anni investimenti nel settore della metanizzazione ed era socio del gruppo Gas di Palermo, un'attività favorita direttamente da Vito Ciancimino con interessi di Bernardo Provenzano. Questo gruppo venne venduto nel 2004 in Spagna, 115 milioni di euro il valore dell'operazione, 46 riconducibili direttamente alla famiglia Brancato. E pochi minuti fa a Palermo la polizia ha sequestrato beni per 1 milione di euro a Giuseppe Fascella, 44 anni, arrestato nel 2014 in un'operazione antidroga. L'uomo, secondo le indagini, avrebbe avuto un ruolo nell'organizzazione che riforniva di droga diverse piazze palermitane. Le risorse per l'acquisto di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti sarebbero state garantite dagli esponenti della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù. Vi ricordo che di tutto questo torneremo a parlare nelle prossime edizioni del GR Med e nell'edizione delle 14:15 del TG Med. Parliamo di scuola perché questa mattina, dopo 2 settimane di pesanti disagi a causa dell'emergenza maltempo e soprattutto della neve, hanno riaperto le scuole in diversi comuni delle Madonie, come a Gangi, Geraci, Siculo, le Petralie. E a Petralia Soprana però non tutti i servizi vengono erogati, almeno fino a questo momento, a causa del ghiaccio lungo le strade, che però sono state rese percorribili. Non ci sarà ad esempio il servizio di scuola bus. Intanto questa mattina a Palermo genitori e studenti e genitori di studenti disabili si incateneranno davanti ai cancelli dell'istituto Maiorana in via Astorino. Si tratta di una protesta dell'Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità, una protesta che vuole ribadire la necessità di difendere il diritto allo studio, che è un diritto di tutti, ma veramente di tutti, soprattutto di chi è affetto da disabilità. Nuovi guai per Francantonio Genovese, deputato siciliano finito in carcere a causa di un'inchiesta per truffa, peculato e associazione a delinquere. Genovese fu segretario regionale del Partito Democratico, poi nel 2015 passò a Forza Italia. La commissione tributaria regionale ha riconosciuto Genovese colpevole di avere sottratto al fisco 16 milioni di redditi dichiarati in Svizzera, 16 milioni che dovranno adesso essere restituiti. Chiudiamo anche questa edizione del GR Med parlando di prospettive occupazionali. Si tratta di un qualcosa che certamente può essere poi utile, se ci saranno ovviamente le condizioni, e questo ce lo auguriamo per diversi giovani della nostra regione, perché la regione siciliana ha riattivato la procedura per la seconda fase del cosiddetto piano giovani, che coinvolge 700 tirocinanti. Per 227 è stata già completata la verifica, si tratta di ragazzi pronti a lavorare nelle aziende. Per i restanti 494 si sta verificando la disponibilità sia dei tirocinanti che delle imprese. Con questa terza fase saranno coinvolti oltre 2000 giovani siciliani. Vi ricordo che noi torneremo insieme a voi con le prossime edizioni del GR Med, una ogni ora alle 14:15 il TG Med.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Hai finito di pubblicare il selfie che ci siamo fatti?
Sì, ho appena finito. Guarda, sta per entrare ecco qua. Siamo Mattino Nair,
tutte le mattine dalle 7:30 alle 9 su TRM 13 Radio Med. Ti faccio gli auguri, soprattutto, ecco, grazie, questa è la schermata, un po' di autopromozione, perché poi torniamo lunedì mattina, appunto. Direi che concludiamo con una bella notizia. Abbiamo parlato dello spettacolo il 15 febbraio Teatro Savio, Otis Redding
Tribute Show.
Batman Blues, si va a ballare, si va a cantare, ma soprattutto per Gioacchino Cottone, che è leader dei Jack the Starlighters, a febbraio, quando?
Intorno al 24.
Previsto il 24? Che
sì.
Succede?
Divento papà.
Ah, c'è l'applauso. Non abbiamo più manco l'applauso.
Lo applaudo solo.
Ma un applauso. Sarà una femminuccia o un maschietto?
Un maschietto con Nancy, che tu già conosci naturalmente, mia moglie, che anche lei è una cantante.
Conosco, spieghiamolo. Dico,
la conosci perché viene spesso viene qui a promuovere le sue serate, i suoi. Vabbè, possiamo essere amici naturalmente.
Dico, sì. Grazie a Jack the Starlighters, grazie a Gioacchino. Viva la musica, viva Mattino Nair. Dica?
Dico che sto andando a provare, quindi la mia giornata non finisce
direi
qui.
Direi anche chi se ne frega.
Sì, chi se ne frega, sì.
Buon lavoro, buon weekend. weekend con le nostre trasmissioni a lunedì 7:30. Grazie.
Mattino on Air. Mattino on Air. In radiovisione su TRM Canale 13 e Radio Med. La senti. E la guardi.